Buonasera, grazie della vostra partecipazione a questa lettura del 27° canto del Purgatorio che rientra nel progetto Passio, che è un progetto della diocesi di Novara che si propone di rendere comunicabile nella nostra società il mistero della passione, della morte e della risurrezione di Gesù Cristo. Attraverso una pluralità di linguaggi, la musica, il teatro, il cinema, l'arte, la liturgia, dibattiti e diverse tavole rotonde su vari temi, si vuole spingere credenti e non credenti a riflettere sul tema della fragilità umana, condivisa e salvata da Cristo. Il progetto Passio si pone così come un cammino in preparazione al convegno ecclesiale nazionale che si terrà a Verona nel prossimo ottobre, uno dei cui ambiti tematici è proprio dedicato alla riflessione sul dolore umano ed è intitolato Una fragilità salvata. La realizzazione del progetto Passio è possibile grazie alla collaborazione dei comuni di Novara, di Verbania e di Varallo Sesia, grazie al patrocinio della Regione Piemonte e delle province di Novara, del Verbano Cusio-Ossola e di Vercelli. Grazie inoltre al sostegno di numerosi esercizi commerciali di tutta la Valsesia. Un altro degli obiettivi del progetto Passio è quello di sostenere la Caritas della Georgia, in favore della quale la nostra diocesi si è impegnata a raccogliere dei fondi come contributo per le attività di un poliambulatorio che offre assistenza medica gratuita ai poveri della capitale Bilis. Scusate. In fondo prima dell'uscita c'è una cassetta in cui potrete inserire i vostri contributi, sta la vostra sensibilità e vi ringraziamo anticipatamente per le offerte che riusciremo a raccogliere. La serata si svolgerà nel seguente modo. Ci sarà l'introduzione del canto curato da Maria Rosa Cantè, seguirà il secondo e il terzo tempo della prima sonata di Niccolò Paganini, dal centrone di sonate eseguito da Valentino Giupponi alla chitarra e Francesca Guala al violino. Alessandro Tomiello leggerà il canto, seguirà ancora due brani musicali, il primo e il secondo tempo della sonata opera 2, numero 2 di Benedetto Marcello e infine alcune letture a cura di Carola Beretta, Costanzo D'Affara, Benedetto Osella e Valerio Solana. In conclusione, sempre Valentino Giupponi e Francesca Guala eseguiranno il primo tempo della prima sonata di Niccolò Paganini. Vi chiediamo solamente di non applaudire a conclusione delle singole esecuzioni in modo da non spezzare troppo lo svolgimento appunto della serata. Vi ringrazio. Tutti gli esseri umani in tutti i luoghi e in tutti i tempi.
nuovo ideale, il nuovo ideale per vivere, il nuovo ideale per ogni forma di vita. Poi è stato chiamato terra dove scorrono fiumi di latte e miele, è stato chiamato dagli antichi età dell'oro, paradiso terrestre, letteralmente il locus amenus, il bell'uomo, però di fatto è, dobbiamo immaginare, proprio di questo ambiente, questo luogo che ha in sé le caratteristiche del luogo ideale. Si tratta per forza di immaginazione, perché naturalmente noi, anche se è stato creato per noi, a causa dell'errore, come dice Dante, chiaramente compiuto dall'umanità, noi in questo luogo, anche se era per noi, non ci abitiamo più. Allora, il luogo presentato da Dante non è naturalmente una città, non è un deserto, ma è un giardino. Ancora, penso che sia nell'immaginario di tutti l'idea di un luogo ideale come un giardino, e comunque è già l'Eden, è già nella Bibbia, viene presentato in questo modo. Questo paradiso terrestre, effettivamente, nell'aldilà dantesco è un unicum, cioè una cosa particolare, perché è anche un antiquà. Perdonatemi un po' il gioco di parole, però se entriamo nella mentalità medievale, dobbiamo immaginare che le cartine geografiche rappresentavano anche il paradiso terrestre. Quindi è un al di là, ma nello stesso tempo è un al di qua in un certo modo. E quindi questo luogo è un luogo ambiguo, direi un luogo, perdonatemi il termine, anfibio, cioè ha una doppia natura, come ha un doppio nome. È paradiso, ma è terrestre. E quindi è un luogo concepito, è un luogo creato da Dio per esseri vivi, con un corpo, con i sensi, e la descrizione è una descrizione di un luogo appunto adatto, adatte a degli esseri col corpo, a degli esseri vivi, anche se di fatto adesso non è più così, compiuto dall'uomo. Ma non basta, questa è una parte, in realtà poi questo luogo è un luogo anche paradiso, e quindi questa doppia natura del canto e di tutto il paradiso terrestre, questo anfibio del luogo, è genialmente, come è logico, ricreato anche da Dante nella sua scrittura, in quanto con questo canto inizia quello che è il complesso, forse più difficile, anche più corposo di allegorie, sistema allegorico più complesso della Divina Commedia, nemmeno del Dante Divino, diciamo, è proprio una parte fortemente allegorica, doppia, ambigua, in senso buono, no? Come la poesia. Il tema, diciamo, del canto, l'argomento del canto si può riassumere abbastanza rapidamente. Allora, immaginiamo di essere con Dante, siamo poi dietro anche noi, immaginiamo di essere dietro a Dante, con Virgilio e Costanzo, che stanno sempre dietro, e questo non dimenticate, però è una cosa importante. Allora, immaginiamo di essere lì e entriamo in questo giardino. Siamo impazienti, abbiamo appena passato un muro di fuoco, comprensibilmente abbiamo avuto paura, Dante ha avuto paura, ma è passato, ha trovato una scala di pietra, la percorsa, alla fine è abbastanza facile salire, perché si sta avvicinando ad un luogo diverso, no? E in questo luogo Dante è impaziente perché è tutto una sorpresa, provate a immaginare, ma al tempo stesso procede lento lento, perché il luogo è bellissimo e lui lo vuole vedere e ce lo scrive così come lo vede minuziosamente. Dopo la questa descrizione che noi vedremo, non così minuziosamente, ma sentirete, c'è subito una sorpresa, l'incontro con un personaggio. Questo personaggio è una fanciulla, una donna, una bella donna, lui dice, e il suo nome ci verrà rivelato solo, o meglio, verrà rivelato ad altri, quindi anche a noi, solo al 33° canto da Beatrice. Ma vi posso anticipare che si tratta di Matilda. Incontra questa donna, poi vedremo come la descrive, è separato da questa donna da un fiume. La presenza dell'acqua è, direi, fondamentale. Vi spiego subito quindi l'allegoria proprio di base fondamentale del canto, che poi prosegue anche degli altri canti del purgatorio. Ora, incontra questo piccolo luogo. Innanzitutto il fiume, in un luogo ideale, ci deve essere. Ci deve essere perché è fonte di vita. Non possiamo immaginare un luogo ideale senza un fiume, senza l'acqua, meglio il fiume, perché il mare è l'acqua, meno potabile. Allora, questo fiume in realtà non è naturalmente un fiume qualsiasi, e come la Tella spiegherà a Dante, si ripartisce in due fiumi. Uno è il Lethé, chiamato Lethé, che è di origine plastica e quindi non è un'invenzione dantesca. L'altro è l'Eonoé, che è un'invenzione dantesca e il nome in greco vuol dire pensiero buono. No? Cosa servono, diciamo, questi due fiumi? Allora, servono a completare la ritualità che permetterà a Dante, in questo caso, ma presumibilmente ad ogni pellegrino arrivato fin lì, di accedere poi al paradiso terrestre, attraversarlo e quindi al paradiso. È l'ultimo atto. Allora, che cosa deve fare interessante che sia l'altro, secondo me? Allora, chi arriva lì deve immergersi nelle te e così dimenticherà il male compiuto. Non solo forse il male compiuto, ma il male visto, il male che ci ha contaminati, anche se magari non l'abbiamo proprio fatto, ma sappiamo che c'è. E quindi dimentichiamo il male. E spero di qualche male, già ci fossimo, però Dante il pellegrino dimenticherà il male. Questo fiume si carica di tutto questo male, infatti poi arriverà in automatico nell'inferno, perché è pieno del male dell'umanità, di coloro che si sono purificati. Prima parte di tutto. Questo stesso fiume, abbiamo detto, si dirama in un'altra rama, l'Eonoé, e qui bisogna bere l'acqua a un sapore, dice la donna, indicibile, nessuno può sulla terra sentire un sapore del genere, e chi beve da questo fiume ricorderà il bene compiuto. Ora, io mi sono chiesta mentre lo leggevo perché uno deve riuscire un po' per il bene che ha compiuto, ed è, io direi, di una finezza psicologica questa osservazione di Dante, che rende proprio l'idea, primo, di come il bene sia misterioso, di come non sia spesso eclatante il vero bene, di come talvolta uno lo faccia malgrado se stesso quasi, e quasi non se ne ricordi. E quindi è bella questa immagine del ricordare il bene. Dopo aver compiuto questi due atti, il pellegrino, in caso Dante, è purificato e miscelato. Siamo partiti dal primo canto del Purgatorio, dove si vestiva di giunco l'umiltà, per arrivare alla purezza. La purezza è essenziale per accedere al paradiso. La purezza vuol dire dimenticare, lo ripeto perché è importante, il male e ricordare il bene. La purezza è essenziale nel paradiso terrestre perché implica un ritorno a quella natura originale, insomma, creata da Dio prima del peccato, la natura così come avrebbe dovuto essere e non è stato. Ora, dopo questi due concetti fondamentali, secondo me, quando uno legge un canto di Dante, prende quello che coglie, e naturalmente se voi leggerete questo canto troverete cose di altro genere ancora più importanti, per cui prendete per buono questa piccola spiegazione, interpretazione. Allora, dopo questa idea di un paradiso terrestre come luogo anfibio e quindi una scrittura doppia di Dante, per cui vi prego di andare sempre con l'immaginazione oltre alla lettura e di capire che c'è sempre qualcos'altro che Dante domanda, e dopo l'idea, diciamo così, di questa purezza, di questa ritorno all'integrità ordinaria, passiamo a vedere rapidamente un po' che cosa succede passo passo, cioè seguiamo un po' più da vicino Dante, così vi dirò qualche allegoria, qualche cosa, per rendervi conto di come avviene. Ma il succo del canto è già qua, in quest'altro, in questo video. Allora, innanzitutto, questa, la connotazione di questo luogo è una divina corporenza, dalla selva oscura infernale alla divina corporenza, che è spessa e viva, già qui, bellissimo. Questo viva è un termine che ha più significati, perché vuol dire che è riuniva, e vabbè, ma che è per i vivi, per dei corpi, per dei vivi, sentiremo che tutti i sensi vengono sollecitati in questa corporenza, ma è anche per i vivi in eterno, coloro che si sono purificati, i beati, praticamente. Quindi è viva tre volte. In questo luogo, lo suolo di ogni parte è oliva, profumava la terra, da ogni parte, primo senso, tra l'altro il primo in assoluto, no, per l'essere umano, il fatto, ecco che questa terra profuma. Ma non basta, anche il tatto viene coinvolto, perché Dante sente un'aura dolce, una brezza leggera, che lo colpisce sulla fronte, forse sono altre interpretazioni, ma lasciamo stare. E quest'aura dolce è Santa Mutamento. Cosa vuol dire? Questo è un elemento importante che riprenderemo. Il luogo non è un luogo sottoposto a perturbazioni fenomenologiche, e vi assicuro che è una bella cosa. Che chi sente il tempo sa che è una bella cosa se non ci sono perturbazioni, e quindi le perturbazioni non ci sono. E poi però c'è questo lieve vento, questa lieve brezza. Sentite come la descrive Dante, vi leggo questo verso, per cui le fronde tremolando fronte, è stupendo, per cui le fronde tremolando fronte, il gioco delle consonanti, delle vocali, cioè proprio noi sentiamo questo vento in questo punto. Ecco che un'altra cosa interessante, qui c'è un primo discorso, non solo, non è il primo, ma è il primo che vi faccio notare io all'allegorico. Da che parte, no, cosa dire, finora una descrizione così di questo paesaggio, e noi immaginiamo il paesaggio, ma dobbiamo andare oltre il vento, infatti, da che parte sono sopra il vento? Ecco, dice, beh, no, è importante dove sopra il vento, perché il vento capisce Dante da come si spostano i rami, soffia da oriente. Nel Medioevo oriente è Cristo e tutto il sole, eccetera, eccetera. E quindi il vento viene direttamente da Dio. E sapete, non è forse allegorico. Ecco che compaiono gli animali, dopo i vegetali, gli animali. E cosa sono? Non ci sono dubbi, anche se magari i dubbi più sono nascosti come gli agnelli, ma ci sono augelletti. Anche questo è interessante, perché la posizione che siamo un bel luogo letterario, diciamo gli augelletti. Cosa fanno gli augelletti in un bel luogo letterario? Cantano. Anche qui cantano. È interessante perché cantano e c'è una metafora, come dire, musicale, perché provate a immaginare, questo può succedere anche sulla terra, tutto sommato, un assaggio di paradiso terrestre, dove c'è un bosco, si sentono i uccelletti che cantano e poi si sentono come dire, l'aria che passa nelle fronde e fa, qui dice, teneva, dice Dante, bordone, si chiama basso continuo, cioè fa il basso, fa l'accompagnamento, su questo accompagnamento ecco gli uccelletti che cantano. Anche qui non è che Dante lascia al caso una metafora musicale così, la usa perché esprime questa armonia musicale, ma anche quasi matematica, questa armonia dell'universo che già si intravede naturalmente nel paradiso terrestre e sarà il compimento assoluto nel paradiso. E poi, dopo averci portato in questo luogo, per farci capire bene, Dante introduce una similitudine che, come spesso avviene nella Divina Commedia, è doppia, storica e quindi quotidiana e mitologica. Infatti ci dice che questo rumore che fanno le fronde, eccetera, assomiglia a quello che lui ha sentito, probabilmente perché c'è stato spesse volte, ed era forse un luogo per lui molto caro, tanto per me che è un paradiso terrestre, l'ha sentito nella pineta vicino, nella pineta Classe. Classe, a quanto contare Classe, avete sentito, un luogo vicino alla pineta. Qui c'è una pineta, e quando Eolo, metafora mitologica perché Eolo era dei venti, arriva la sua sacca, lasciando uscire lo scirocco, ecco che si sentiva, andava nella fonte, nelle fonte si sentiva questo rumore che ricorda, che Dante adesso ricorda, nel bambino. Ecco che con le infatti si inoltra sempre di più, abbiamo visto, no, che ha già sentito dei profumi, ha già udito, perché si sente l'uccelletto, il tasto, così via. Va avanti e vede il fiume. Io ho detto l'importanza dell'acqua, l'importanza del fiume, sia dal punto di vista letterario, sia dal punto di vista allegorico. Queste acque sono monde e hanno, diciamo, nulla nasconde quest'acqua. E quindi sono delle, proprio delle vere colonne che danno proprio della pulizia e della cristallinità. Qui non ci sono cose nascoste, qui tutto è limpido. E c'è un'altra cosa molto bella che vorrei farvi notare. Quando parla di questo fiume dice che è immerso nell'ombra. E allora ci dice Dante, attraverso ci spiega il colore di quest'acqua che è a Londra, ma mentre ci spiega il colore ci fa sentire il rumore. Infatti dice: avvegna che si muova bruna bruna. Quindi abbiamo insieme la visione, la visione dell'ombra, del colore, di come sta il rumore che viene da fatto. E allora si trova questa situazione, questo funicello in mezzo, e con gli occhi, però, oltre, sappiamo con gli occhi da oltre, perché vede dei frutti e dei fiori, dei rami fioriti, eccetera. E quindi la vista. E che cosa succede? Succede che anche se è concentrato su queste cose, c'è qualcosa che lo distrae di tutto, ed è la comparsa dell'essere umano, vegetale, animale, essere umano. L'essere umano perfetto, cioè una donna, però l'essere umano perfetto, perfetto perché rappresenta la natura prima del peccato, prima del errore. Questo è naturalmente, in questo caso, una donna scoletta, sentite la scena come lo racconta, che si giglia e cantando e scendendo fiore da fiore, onde era finta tutta la sua vita. Ora, quando uno dice questo, si sembra di vedere un quadrettino, infatti Dante lo tradisce, dice: guarda, so che vi sembrerà un quadro, tant'è vero che dico onde era finta, cioè dipinta tutta la via, è una spia questa, ma lui usa volutamente un linguaggio, in questo caso, in tutta la descrizione, mi raccomando, non fermatevi alla lettera, alle cose. Cioè, il linguaggio è di tipo signorista, recupera nel paradiso terrestre quasi un po' la scrittura della vita nuova, la scrittura signorista, quella che c'è quella che c'è la giovinezza, ma non è casuale, sicuramente, è un modo, in qualche, potremmo dire, per anticipare quello che sarà l'evento fondamentale del paradiso terrestre, e cioè l'incontro con il creativo. Quindi è un'introduzione quasi a questo incontro che poi verrà descritto sicuramente molto bene nell'ultima presentazione di Beccaria. E quindi c'è questa visione sinnomista, addirittura ricorda un po' la letteratura delle pastorelle, no? C'è questa cantiere dell'epoca, cioè il straniero, il poeta incontra questa pastorella in un luogo ideale, eccetera, e si intrecciano, come dire, situazioni d'amore. Non sempre consentiente la pastorella, però in questo caso non è un amore di questo tipo. Infatti, Dante, proprio per il 1269, Dante dice: guarda, bella donna, che arrangi da voi più tardi, cioè tu sei innamorata. Quindi questa donna è innamorata, ma è innamorata di Dio. Chiaramente è una situazione. E recide appunto con un linguaggio veramente cagliaresco, sembra quasi che faccia la corte in qualche modo, le chiede di avvicinarsi, di dire che cosa sta cantando. E la paraduna, un'altra volta una metafora doppia, mitologica e del linguaggio, diciamo, della vita quotidiana, la paragona a Proserpina. Proserpina era la prima, mentre non viene il fiore, Proserpina era così. Allora, Proserpina, molto finalmente, era la figlia della dea delle Metti, Cerere, è una bella fanciulla, la quale venne rapita, mentre non coglieva i fiori, ma venne rapita pendente, venne rapita dal dio dell'aldilà, che se la tenne stretta. Poi ci furono vari rivolgimenti, che non sto a dire, sta di fatto che si arrivò a un compromesso. Proserpina per 6 mesi sarebbe stata nell'aldilà, e ci sono i 6 mesi in cui la terra più o meno riposa, diciamo così, e in altri 6 mesi sarebbe venuta qui, sarebbe ritornata sulla terra. E sono i mesi della primavera dell'estate. Ora qui, per Proserpina, sta con i fiori, quindi è un'eterna primavera. Allora, il paragonare Stella a Proserpina è molto importante, vuol dire che lì l'uomo è un'eterna primavera. Che Matella, nella sua natura, è la natura, nel suo modo di essere, è la natura primigenia che era senza mutamento in eterna primavera, il luogo ideale. Ma al tempo stesso, Matella è una donna, e come si muove? Cioè, come si rivolge a Dante? Con dei passi di danza. Si muove come se danzasse. Questa è la teoria della grazia, di questa, anche un po' della terza timidezza, lo leggerà bene, naturalmente, dice: come si volge con le piante strette a terra, intrattenendo i passi. Naturalmente non è una danza istruttiva, è una danza totalmente casta, virginale, è solo il modo di muoversi di questa donna che rappresenta, ripeto, un'eterna primavera, la natura incontaminata. naturalmente Matella, adesso ci chiediamo, ma chi è Matella? Ci sono vari riferimenti storici, ipotesi, però siccome Dante la lascia in sospeso e quando ha voluto farsi capire, in qualche modo Dante ci ha fatto capire, io direi che possiamo lasciarla nel mistero. Matella è questa natura incontaminata, è colei che nel paradiso terrestre probabilmente indica che cosa fare ai diversi pellegrini, ma come mi ha suggerito un amico, se leggiamo Matella al contrario è ad lettera, e anche colei che introduce alla gioia, no? Alla vera beatitudine, introduce, direi, non solo il paradiso terrestre al paradiso, ma Matella introduce la a Beatrice, per parte della beatitudine. Allora, questa donna, interpellata da Dante, leva gli occhi e dice Dante, di levare gli occhi suoi mi fece dono, anche qui riferimento signorista, la luce degli occhi, gli occhi per piccolo che fanno innamorare, eccetera, eccetera. Beh, e questi occhi sono occhi innamorati, splendono più che gli occhi di Venere, ma sono innamorati al quadrato, perché splendono più degli occhi di Venere e dell'amore, ma non una Venere qualsiasi, una Venere innamorata, no, solo che, ripeto, l'amore di Matella è per Dio, naturalmente. E questa Matella, questa fanciulla, questa donna, ride. Allora, ride, anche lei stessa deve spiegherà cosa significherà perché sta ridendo, insomma. Il suo ritmo naturalmente è totalmente diverso da quello di Francesca, no? Basta ciò quando c'è il diavolismo. Non ha niente di seduttivo, neanche, cioè ha qualcosa di seduttivo, ma non nel senso che lo intendiamo noi. Ride, direi, perché ride la natura del paradiso, perché ride la primavera, perché ride tutto. E di che cosa ride? Perché ride? Ride di felicità, della vera felicità, che è l'armonia, quell'armonia musicale, quell'armonia che è il rapporto con Dio. Però tra questa donna che ride, appunto spiegherà poi perché sta ridendo, e Dante c'è un piccolo fruciattolo, il quale però assomiglia a Dante, viene paragonato da Dante di suo mare, all'esponto, imbarazzabile, e usa due similitudini, in questo caso una storica e una classica, o mitologica, scusate. Nel primo caso dice, è così imbarazzabile come lo fu per il re Persiano Serse quando andò inutilmente ad attaccare la Grecia. E poi io lo odiai tanto quanto lo odiò un amante che doveva attraversare questo fiume a nuoto per andare dall'amata e una volta ci fu la tempesta e non arrivò solamente dall'amata. E questo personaggio è Dante. Ora, perché Dante odia questo fiume? Perché non riesce a passarlo? Ma perché non riesce a passarlo? Perché è il limite invalicabile tra la purezza, l'incontaminazione, diciamo così, e la mano. Dante è ancora un uomo, no, come siamo noi, che non può passare questo fiume, perché non può avere idea di com'è la natura innocente, incontaminata. Nessuno di noi può avere questa idea, neanche il fanciullo, perché siamo tutti, diciamo così, secondo il fanciullo, macchiati per questa religione. Allora Matella spiega, come vi ho detto prima, perché ride, perché sta cantando il canto delle stati. Cioè, tu Signore ci hai rallegrati con la creazione, con l'opera della tua creazione. Qui qualcuno vuole vedere Beatrice appunto la rappresentazione della vita attiva, mentre Beatrice in Matella, mentre Beatrice la vita contemplativa, ma non dobbiamo troppo parlare del fuoco, che è il viso appunto di questa gioia del creato. E Matella dice Dante, cosa vuoi sapere? Dante esprime l'unico suo domanda. Tanto mi aveva detto che nel paradiso terrestre non c'erano perturbazioni. Allora dice, ma come mai c'è un po' di vento? Come mai c'è l'acqua? E Matella risponde naturalmente con l'unica spiegazione possibile. Nel purgatorio non esiste naturalmente la stessa concezione fisica che esiste sulla Terra, nemmeno quella medievale, che è già diversa dalla nostra naturalmente. Allora dice, questo luogo è stato creato da Dio, che è l'eterno bene, per l'uomo. L'uomo stesso è stato creato buono e volto al bene, ma per suo errore, sua disfatta, si sente poco in questo luogo. Lo ripete con una napola, cioè nello stesso posto, per sua disfatta, cioè proprio insiste su questo errore, allora sente poco nel paradiso e fece un magro scambio. passò, cioè dalla onesto riso, che è quello di una terra, e dal dolce gioco, perché vivere nel fondatore terrestre, nel paradiso terrestre era un gioco rispetto alla vita normale, perché c'erano difficoltà, e lo scambiò proprio tutto questo in piatto e in asfalto, ovviamente la cacciata pubblica. Allora dice, sicuramente questo luogo è stato creato in modo tale che non ci siano perturbazioni, no? È stato creato in questo modo proprio per non creare disturbo all'essere vivente, al che avrebbe dovuto vivere se è stato del fuoco. E quelli che sembrano fenomeni fisici non lo sono. Già abbiamo visto che il vento è il vento che viene da Dio. Allora, qui Dante lo spiega in questo modo, questa è una parte un pochino più complessa, forse un po' meno, come dire, coinvolgente rispetto alla prima. Comunque, qui Matteo dice, il primo motore, cioè Dio, mette in moto, diciamo così, questo universo, e in questo movimento che viene dato, di rotazione, no? Che viene dato a tutto l'universo, questo movimento arriva fino alla parziale parte del paradiso terrestre, addirittura fino sulla Terra. In questo movimento c'è una virtù generativa tale per cui nel paradiso terrestre ci sono, senza essere segnati, tutti i tipi di piante, di fiori, di frutti che noi nemmeno possiamo immaginare. Ed ecco il gusto, si dà una zana niente, però c'è, questi frutti sono lì. E dice, questa virtù generativa arriva quasi sulla terra qualche volta, l'altra terra, cioè la nostra, e quindi anche da noi nascono piante a seconda del luogo, invece talvolta qualcosa nasce senza seme, questo naturalmente medievale, e quindi questo viene, sappiamo che non è possibile, però tanto dice tutto. Non stupitevi se sulla terra nasce qualcosa senza seme, in realtà è questa virtù generativa di Dio. Allora, il vento, frutti, eccetera, vengono da lì. E l'acqua? L'acqua non viene naturalmente dal vapore che va, dalle perturbazioni, eccetera, ma viene da una fonte, da una fontana salda e certa, per cui quest'acqua non verrà mai meno. Questa fontana è tipo di Dio. Ed è quella che dà vita ai due fiumi, come abbiamo detto, che sono il Nefè e l'Eonore. Finalmente concludo, perché conclude anche Matilda, in cui per dopo aver spiegato queste due funzioni di questi due fiumi, lei dice, ti darò un corollario ancora, cioè ti dirò qualcos'altro, così per grazia. Ed ecco che Matilda parla di qualcosa che non c'entra praticamente quasi niente, in un certo senso, col paradiso terrestre, e parla di poesia, un tema caro naturalmente a Dante e presente spesso nel Purgatorio. Ora ci ricordiamo che Dante era davanti, Matilda dice tu, si rivolge proprio a Dante, e gli altri due sono dietro. Ed è una situazione visuale, perché Virgilio spesso ha questa cosa davanti. E questo perché? Perché entrato nel paradiso terrestre, Virgilio a poco, diciamo, si defila, voi sapete che troverà Beatrice, nuova guida Dante, ma anche qui vediamo c'è un motivo di rivolto. Allora, Dante è finalmente in qualche modo, come dire, è liberato, diciamo così, dalla tutela virgiliana ed è autonomo a un certo punto, perché poi appunto vanno a dire di Beatrice. Allora dice questa materia che in realtà l'età dell'oro, lo stato felice dell'età dell'oro, l'eterna primavera e così via, furono già cantati dai poeti, immaginati, sognati dai poeti nel Parnaso, e parlando nel mondo delle muse. Allora che cosa dice? Dice che la poesia ha questa virtù, potremmo dire, di prevedenza, e i poeti in qualche modo hanno già visto, no? Questo luogo, l'hanno chiamato in modi diversi, ma l'hanno già visto, l'hanno creato con la forza del loro sogno poetico, della loro immaginazione. E Dante, contento, si volge verso Stazio, Virgilio e sorride, dice ai miei poeti, c'è proprio questo sorriso, questa familiarità, ma non lasciamoci ingannare, non è solo familiarità, c'è ancora qui il discorso allegorico, Dante è grande. Infatti, secondo dice, si volge indietro, cioè si volge ai poeti antichi, che per carità hanno in questo caso la valvola, hanno il paradiso terrestre, hanno saputo sognare questo luogo. Dante invece, poi siamo in questo luogo, c'è il luogo in cui viene rivelato col suo vero nome, che è il paradiso terrestre. E io aggiungerei, non so se è con un'illazione, ma aggiungerei che Dante è proprio lì, come deve essere, doveva essere quel luogo, invitandoli se volte indietro a guardare il passato e si è confrontato con i suoi posti molti avanti, e guarda il futuro, guarda la tenda, perché adesso è lui che conduce il gioco, diciamo, Virgilio e Tasso sono superati, guarda la tenda pronto a quello che verrà dopo, e quello che verrà dopo è l'incontro, per convertirci. E poi la bella donna torna. Credo di aver detto tutto, vorrei solo dire questo discorso dei poeti, mi raccomando, è importante perché danno voce proprio a questa nostalgia che forse leggendo questo canto, leggendo questo canto potremmo tutti sentire. La nostalgia non solo per un luogo ideale e bello, ma per una purezza, per un non sapere più cos'è il male che forse tutti sogniamo in qualche modo. Ora, le letture che sono un po' particolari, nel senso che in un primo momento ci sarà quello che noi, esseri umani, stiamo facendo della terra altro che paradiso terrestre, quello che sta succedendo all'acqua, ad esempio, della nostra terra, e quindi verrà letto, un po' con una forma un po' particolare, il rapporto, alcuni tratti del rapporto di Legambiente del WWF in occasione della giornata dell'acqua per il 21 marzo. E poi verrà letta una mia riflessione poetica sul paradiso terrestre che ho scritto prima di leggere il canto, e verrà letta questa. Io non so se posso, vorrei invitare mio papà, perché il 25 marzo, cioè qualche giorno fa, sono 6 mesi che è morto, adesso lui qui non c'è fisicamente, ma io spero che insomma stia già gustando insieme così alcune delle gioie di cui vi ho parlato, e quindi è dedicata a lui.
Thank you.
Vago già di cercare dentro ed intorno. La divina foresta, spessa e viva, che agli occhi temperava il nuovo giorno, senza più aspettar, lasciai la riva, prendendo la campagna lento, lento, su per lo suol che d'ogni parte ha oliva. Un'aura dolce, senza mutamento, avere in sé, mi feria per la fronte, non di più colpo che soave vento, per cui le fronde, tremolando, pronte, tutte quante piegavano alla parte u la primombra gitta al santo monte. Non però dal loro essere dritto sparte, tanto che gli augelletti per le cime lasciassero d'operare ogni loro arte. Ma con piena letizia, l'ore prime, cantando, ricevieno in tra le foglie, che tenevan bordone alle sue rime, tal qual di ramo in ramo si raccoglie per la pineta in sul lito di chiassi, quand'eo lo scilocco fuor di scioglie. Già m'avean trasportato i lenti passi dentro alla selva antica, tanto ch'io non potea riveder ond'io mi intrassi. Ed ecco, più andar mi tolse un rio che in ver sinistra con sue picciole onde piegava l'erba che in sua ripa uscia. Tutte l'acque che son di qua più monde parrieno avere in sé mistura alcuna verso di quella che nulla nasconde, avvegna che si muova bruna bruna sotto l'ombra perpetua che mai raggiar non lascia sole ivi né luna. Coi piedi stetti e con gli occhi passai di là dal fiumicello per mirare la gran variazione di freschi mari, e là m'apparve, sì com'egli appare subitamente, cosa che disvia per maraviglia tutto altro pensare, una donna soletta che si gia e cantando e scegliendo fior da fiore onde era pinta tutta la sua via. Deh, bella donna, che a raggi d'amore ti scaldi, si vuol credere a sembianti che sogliono essere testimon del core, pegnati in voglia di trarreti avanti, diss'io a lei, verso questa rivera, tanto ch'io possa intender che tu canti. Tu mi fai rimembrar dove e qual era Proserpina, nel tempo che perdette la madre, lei, ed ella primavera. Come si volge, con le piante strette, a terra entra sé, donna che balli, e piede innanzi piede appena mette, polsesi, in sui vermigli e in sui gialli fioretti, verso me, non altrimenti che vergini, che gli occhi onesti avvalli. E fece i prieghi miei esser contenti, sì, appressando sé, che il dolce suono veniva a me co' suoi intendimenti. Posto che fu là, dove le erbe sono bagnate già dall'onde del bel fiume, di levar gli occhi suoi mi fece dono. Non credo che splendesse tanto lume sotto le ciglia a Venere, trafitta dal figlio fuori di tutto suo costume. Ella ridea dall'altra riva dritta, trattando più color con le sue mani che l'alta terra senza seme gitta. Tre passi ci facea il fiume lontani, ma il sponto là de passò Serse, ancora freno a tutti orgogli umani, più odio da Leandro non sofferse per mareggiare in trasestro e abido che quel da me, perché allor non saperse. Voi siete nuovi e forse perch'io rido, cominciò ella, in questo luogo eletto all'umana natura per suo nido, maravigliando tienvi alcun sospetto, ma luce rende il salmo delectarsi che puote disnebbiar vostro intelletto. E tu che sei dinanzi e mi pregasti, di s'altro vuoi udir chi venni presta ad ogni tua question tanto che basti. L'acqua, dissi io, e il suono della foresta impugnan dentro a me novella fede di cosa che io udii contraria a questa. Ond'ella io dicerò come procede per sua cagion ciò che ammirar ti faccio e purgherò la nebbia che ti fiede. Lo sono ben che solo esso a sé piace, fè l'uomo buono e a bene, e questo loco diede per arra a lui d'eterna pace. Per sua difalta qui dimorò poco, per sua difalta in pianto e in affanno cambiò onesto riso e dolce gioco, perché il turbar che sotto da sé fanno le salazioni dell'acqua e della terra, che quanto possono dietro al calor vanno, all'uomo non facesse alcuna guerra, questo monte salio verso il ciel tanto e libero ne d'indi ove si serra. Or perché il circuito tutto quanto l'aere si volge con la prima volta, se non gli è rotto il cerchio d'alcun canto, in questa altezza che è tutta disciolta nell'aere vivo, tal moto percuote e fa sonar la selva perché è folta. E la percossa pianta tanto puote che della sua virtute l'aura impregna e quella poi girando intorno scuote. E l'altra terra, secondo che è degna per sé e per suo ciel, concepe e figlia di diverse virtù, diverse legna. Non parrebbe di là poi maraviglia, udito questo, quando alcuna pianta, senza seme palese, vi s'appiglia. E saper dei che la campagna santa, dove tu sei, d'ogni semenza è piena, e frutto ha in sé, che di là non si schianta. L'acqua, che vedi, non surge di vena, che ristori vapore, che gel converta, come fiume che acquista e perde lena, ma esce di fontana salda e certa, che tanto dal voler di Dio riprende, quant'ella versa da due parti aperte. Da questa parte con virtù discende che toglie altrui memoria del peccato, dall'altra d'ogni ben fatto la rende. Quinci le te, così dall'altro lato e uno è si chiama, e non adopra se quinci e quindi pria non è gustato, a tutti altri sapori Esto è di sopra. E avvegna, assai possa esser sazia la sete tua, perché io più non ti scuopra. Darotti un corollario ancor per grazia, né credo che il mio dirti sia men caro se oltre promission d'eco si spazia. Quelli che anticamente poetaro l'età dell'oro e suo stato felice, forse in Parnaso e sto loco sognaro, qui fu innocente l'umana radice, qui primavera sempre e ogni frutto, nettare è questo di che ciascun dice. Io mi rivolsi indietro allora tutto a miei poeti e vidi che con riso udito avean l'ultimo costrutto, poi alla bella donna torna il viso.
Thank you. Poi Dio disse: ci sia una distesa tra le acque, che separi le acque dalle acque. E Dio fece la distesa e separò le acque che erano sotto la distesa dalle acque che erano sopra la distesa. E così fu. Poi Dio disse: le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo e apparisca l'asciutto. E così fu. E Dio chiamò l'asciutto terra e chiamò la raccolta delle acque mari. E Dio vide che questo era buono.
Rapporto del WWF. Dal 1970 ad oggi le foreste che coprono la terra si sono ridotte del 12%, la biodiversità marina di un terzo e gli ecosistemi basati sull'acqua pulita del 55%. Lo sfruttamento sistematico degli oceani per la pesca ha fatto scendere la quantità di merluzzo dell'Atlantico settentrionale da 264.000 tonnellate a 60.000. I rinoceronti erano 65.000 nel 1970 e sono diventati 3.100 oggi, mentre gli elefanti africani sono calati da 1.200.000 nel 1980 a circa 500.000. La popolazione delle tigri è precipitata addirittura del 95% durante il secolo scorso, ma il pericolo dell'estinzione minaccia anche animali molto comuni, come il passero, la cui presenza in Gran Bretagna è diminuita del 92% negli ultimi 30 anni.
Secondo le ultime stime, 1 miliardo e 400 milioni di persone nel mondo non ha accesso all'acqua potabile, mentre per più di 2 miliardi la qualità dell'acqua lascia desiderare. Tanto che 200 milioni di bambini muoiono ogni anno per il consumo di acqua insalubre o per le cattive condizioni sanitarie che ne derivano. Le cause? Disuguale distribuzione dei consumi a livello mondiale, gravemente sbilanciati a favore dei paesi ricchi, che rappresentano l'11% della popolazione mondiale, ma consumano l'88% del consumo mondiale. Processi di inquinamento delle acque dovuti all'utilizzazione massiccia di prodotti chimici in agricoltura, fertilizzanti e pesticidi, all'assenza di trattamento degli scarichi domestici e industriali, alla degradazione del suolo per disboscamento e desertificazione.
Sprechi nel prelievo. I sistemi di irrigazione agricola intensiva, l'80% del consumo di acqua dolce, perdono in media il 40% dell'acqua che consumano, mentre nei sistemi di alimentazione, per le perdite, si spreca circa il 50% dell'acqua. Cambiamenti climatici globali. Anche l'effetto serra, causato dall'aumento della concentrazione di CO2 in atmosfera, avrà ripercussioni sull'assetto idrico del pianeta, con una diminuzione del 10% delle precipitazioni nelle zone aride e lo stravolgimento della distribuzione delle portate dei fiumi nel corso dell'anno, nelle zone fredde e temperate.
Perciò l'Eterno Dio mandò via l'uomo dal giardino dell'Eden perché lavorasse la terra donde era stato tratto. Così egli scacciò l'uomo.
Il rapporto del WWF individua un solo responsabile per la distruzione del nostro pianeta: l'uomo. È lui la causa di tutto. Il suo incosciente comportamento porterà all'estinzione di molte specie animali, all'inquinamento delle risorse idriche, alla morte dei pesci nei mari e alla scomparsa delle foreste.
Thank you. Giungerai, peregrino, dopo tanto vagare, troverai un giardino. Sarai abbagliato, senza sapere ancora cosa sia la luce, la sfolgorante luce, il cui lucore pallido ora t'abbaglia. Mortale, non più mortale, immortale, non ancora beato, tuttavia. Come uscito dal buio, ti stropiccerai gli occhi, dolenti. Colmi di luce, reclamano tornare al buio sicuro, ma i piedi avanzano, che morbido scorre il giardino sotto le piante nude, graffiate dal ruvido cammino ormai trascorso. Allora, metterai la mano a coppa sugli occhi e guarderai a terra tutta la morbidezza, la carezza obliate nel corridoio stretto della morte e purificazione. Cassettacciato il crogiolo e strigliato. Ora sei bello, infine quasi puro, quasi pulito e netto. È un giardino che ha in sé tutti i giardini, i canti che odi da subito ti paiono suoni confusi. Sono canti che hanno in sé tutte le note. Nel giardino non manca nulla di ciò che hai veduto o toccato, nulla di cui hai solo immaginato. Pure la luce abbagliante sbiadisce il giardino, perfetta somma di tutti i giardini. E il rincorrersi delle note produce di silenzio un vortice. Ti siedi, almeno credi. Sei spirito, non l'hai capito ancora. Non la carne doleva, ma la lacerazione di un distacco, di un'assenza, il rifiuto risentito di una morte. Greve nostalgia. Eppure ti pare che ancora dolgano le ossa, la pelle, i muscoli affranti e gli occhi, finestre che non puoi serrare davanti a tanta luce. Pellegrino, viandante in chiarità che tutto in sé conflagra. Infine sei svuotato, infine non sei più. Viaggiatore nel canto dell'universo che per te è silenzio. Abissale silenzio sospiroso. In quel giardino, l'albero più bello è la croce di Cristo, dei dannati al lamento, il dolore degli innocenti tutto lo fiorisce. Il traguardo è vicino, vuoto e silenzio. Il traguardo è vicino. Nel vuoto sarai luce. Nel silenzio sarai nota del canto amoroso di un Dio.
Bene, questa sera si conclude il ciclo di letture del Purgatorio di Dante e volevo cogliere l'occasione per ringraziare innanzitutto la professoressa Gardoni, direttore del liceo scientifico Gaudenzio Ferrari e la professoressa Maria Rosa Pantè per aver aderito alla manifestazione Passo 2006 e per aver organizzato queste originali serate, insomma, su Dante, su Dante Alighieri e più in generale sulla poesia. E voglio ringraziare anche voi per quanto potrete generosamente contribuire in favore di questo poliambulatorio nella capitale della Georgia, Tbilisi, e quindi grazie ancora per quanto potete offrire. Va bene, buonanotte a tutti.
Non lo guardate,